Salutiamo il presidente dell'associazione Assirem, Pierluigi Innocenti. Ben ritrovato, presidente.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, la notizia che circola negli ultimi giorni sul sonno dice che l'ora solare non favorisce, non aiuta a dormire bene. Anzi, il 40% degli italiani ha perso delle ore di sonno, è più stressato, è più spossato. Insomma, il cambio dell'orario non ci fa bene. È l'unica causa che non ci fa dormire bene di notte, presidente?
Beh, in questo periodo sicuramente il cambio dell'ora ha giocato negativamente per molte persone, non tanto per l'ora in più che guadagniamo o perdiamo a secondo del tipo del passaggio all'ora solare o legale, ma soprattutto perché il nostro orologio biologico interno ci mette qualche giorno per risincronizzarsi con i cambiamenti ambientali. Sembra banale, ma non è facile come mettere indietro le lancette dell'orologio, e molte persone risentono anche del fatto che in questo periodo, con l'ora solare, essendoci più buio, meno luce, molti soffrono dei cosiddetti disturbi affettivi stagionali, quindi hanno una fase un po' più depressiva, e anche questo può essere assolutamente disturbante per il sonno.
Ecco, e questo è un elemento fondamentale che ci riporta però a tutte quelle pratiche che dovremmo fare prima di andare a dormire per garantirci una buona qualità del sonno. Perché io ho la sensazione, non so presidente se lei me lo possa confermare, che le quantità di ore dormite sono diminuite in questi ultimi decenni.
Beh,
rispetto a prima.
Assolutamente, assolutamente. Ci sono degli studi che chiaramente dimostrano come negli ultimi 50 anni c'è stata una drastica riduzione di sonno. Si parla di circa un'ora e mezza, due ore al giorno a persona.
Pensate.
Quindi è un dato estremamente significativo, e questo va a incidere notevolmente. Parlavamo prima poi che c'è lo stress di giorno, ma se noi non dormiamo bene ci alziamo già stanchi, quindi anche con maggiore difficoltà affrontare la nostra giornata.
Presidente,
quindi dobbiamo cominciare.
Parlava di stress diurno, mi interessava sapere che relazione c'è tra la vita diurna, quindi il nostro modo di trascorrere le ore al lavoro o le ore di giorno, con i disturbi notturni, disturbi del sonno.
Sicuramente, assolutamente, diciamo, durante il giorno noi facciamo di più. Almeno nelle società industrializzate passiamo gran parte del nostro tempo più che altro seduti, quindi con poca attività fisica sostanzialmente. Spesso poi, per poter fronteggiare lo stress della giornata, facciamo uso anche di sostanze un po' attivanti. Basta pensare al caffè, che sembra una cosa, diciamo, unanimemente accettata, ma il caffè è anche un lento metabolismo, e tutto questo non favorisce il sonno. Avendo poi molte ore di lavoro, spesso ci si riduce ad esempio a fare attività fisica nelle ore serali, e questo è anche su un elemento negativo, perché da una parte l'attività fisica sostanzialmente ci attiva, ma nello stesso tempo aumenta la temperatura corporea. E questo non favorisce il sonno, perché per favorire il sonno noi dobbiamo andare incontro, ad esempio, a una riduzione proprio della temperatura. La sera, non contenti di quello che abbiamo fatto di giorno, molto spesso ci attardiamo a utilizzare parte delle nostre ore serali per fare le cose che non siamo riusciti a fare di giorno.
Certo.
In sostanza, il nostro cervello non riesce mai a trovare quella calma, a rallentare, come si dice, quindi continuiamo a tenerci iperattivi fino al momento che dovremmo andare a dormire. Come dire, è come un treno che va ad alta velocità e vorremmo poi pretendere che si fermi di colpo. Questo non è possibile. Quindi la sera dobbiamo sostanzialmente avere delle abitudini che in qualche modo dicono al nostro cervello che stiamo andando a dormire, quindi preparare un po' il sonno.
Ecco, questo è interessante. D'altronde, Presidente, lo si capisce guardando ad esempio un bambino, no? Il bambino che alla fine di una giornata in cui ha fatto tante cose, si è divertito, si è mosso tanto, appena mette la testa sul cuscino, sviene in un sonno così profondo che neanche veramente una cannonata riesce a svegliarli. Ecco, noi dovremmo fare la stessa cosa per riuscire ad avere una completezza, no? Ma anche un ristoro vero dal nostro sonno.
Ma certo, dobbiamo considerare, diciamo, questa ritualità che coinvolge tutte le persone come un momento sacro, e purtroppo spesso non è così. Comunque anche i bambini, ad esempio, parlavamo di deprivazione di sonno, anche per loro ultimamente ci sono dei problemi, perché basti pensare che molti dei bambini la sera spesso stanno con i telefonini o con l'iPad, la PlayStation, il computer, anche fino a tardi. E questi sono tutti strumenti che da un lato attivano il cervello, perché uno deve ovviamente interagire con quello che vede, ma soprattutto emettono un tipo di luce, la cosiddetta luce ad onda blu, che è un fattore che inibisce la produzione di melatonina. E noi tutti sappiamo che la melatonina è l'ormone che viene secreto la notte per favorire il nostro sonno, per cui anche i bambini cominciano ad avere dei problemi proprio legati a dei disturbi, diciamo, direi di comportamento più che altro, di cui non ne sentiamo neanche colpa, voglio dire.
Certo.
È normale che se un bambino si attarda la sera in camera sua a chattare o a mandare messaggi con gli amici, non lo consideriamo un aspetto negativo.
Sui bambini però credo che ci sia una cosa da dire, Presidente, e mi corregga se sbaglio. Il sonno dei bambini è più profondo del sonno degli adulti, cioè un bambino può dormire in un posto dove c'è caos, rumore, per un adulto invece è impossibile, quindi bisogna sottolineare anche questa diversità tra gli adulti e i bambini, credo.
Ma sì, varia anche da adulto a adulto, perché fondamentalmente molti adulti hanno un sonno anche più superficiale, anche perché ne subiscono le conseguenze anche dello stress diurno sostanzialmente, quindi i meccanismi che fisiologicamente portano a un sonno profondo sono meno importanti, mentre prevalgono fattori che tendono a mantenere un sonno più superficiale, quindi più facilmente è risvegliabile chi dorme superficialmente, insomma.
Certo, questo sicuramente. E tra l'altro ci sono delle persone che fanno fatica anche durante la notte, se si svegliano, a riprendere sonno. Ci sono delle tecniche che sono sempre valide, Presidente Innocenti, sul recupero del sonno oppure per addormentarsi?
Allora, come dicevo prima, dobbiamo pensare già alla nostra giornata, che è un momento fondamentale per preparare il sonno, quindi svolgere ad esempio di giorno attività fisica, anche il tipo di alimentazione, mantenere soprattutto gli orari anche abbastanza stabili, perché noi abbiamo una regolazione interna, i cosiddetti ritmi circadiani, che sono validi sia per quanto riguarda il sonno ma anche per gli aspetti alimentari. Ovviamente la sera andrebbe evitato anche di alimentarsi in modo eccessivo, perché altrimenti una digestione prolungata non favorisce il sonno, ma soprattutto un errore abbastanza comune è quello di utilizzare magari la sera un eccesso di alcolici, tipo il vino oppure la grappa per finire la serata. L'alcol sostanzialmente è uno dei principali nemici del sonno, perché ha un effetto sedativo, è vero che ci fa, come dire, addormentare, ma è più che altro una sedazione. Inoltre durante il sonno ci abbandona abbastanza rapidamente, per cui viene metabolizzato rapidamente e ci risvegliamo durante la notte. Io non ricordo persona che si sia ubriacata e che si sia poi svegliata in condizioni fisiche.
È vero, chiunque ci sia passato, sì, esatto.
Però lì per lì, dopo aver bevuto, si ha la sensazione di potersi addormentare in poco, questo è il...
Ma no, ma alcune ricerche hanno stimato che in Italia circa il 28% delle persone utilizzano l'alcol per favorire il sonno. Questo è un errore.
Sì, è vero.
preferiscono l'alcol ai sedativi,
importante.
Sì, è vero.
Esatto. E quindi non va assolutamente bene. Quindi le persone spesso, diceva uno dei maggiori maestri mondiali della medicina del sonno, che spesso non sappiamo gestire il nostro sonno, cioè in fondo abbiamo perso la capacità di dormire bene, ma non sappiamo come gestire questo problema. Mm-hmm. Per questo noi anche come associazione stiamo facendo molto per cercare di educare le persone a riprendere un sonno migliore, perché se certo. dormo male la mia giornata poi successiva è già parte male, quindi sostanzialmente non riesco a svolgere anche le mie attività quotidiane.
Però Presidente, credo che nessuno di noi sia disattento a questa questione del sonno, tutti noi vorremmo dormire bene, vorremmo avere delle ore notturne buone. Il problema è che abbiamo una vita diversa rispetto a quella che avevano i nostri genitori una volta, quindi siamo più stressati e non riusciamo a gestire queste cose con serenità e quindi siamo più insonni perché viviamo diversamente rispetto a prima. Questo è il problema.
Sono assolutamente concorde, nel senso da circa 150 anni, sostanzialmente da quando Edison ha scoperto la lampadina, in fondo ci ha creato la possibilità, come dire, di vivere maggiormente le ore di buio, ma questo a detrimento del sonno. Noi dobbiamo riporre il sonno al centro della nostra vita, perché senza un sonno di qualità non possiamo avere neanche una vita di qualità,
è vero.
Questo è il concetto.
Sì, è vero.
E quindi è vero che sono cambiate tante situazioni ambientali, però dobbiamo fare un attimo un passo indietro, perché così noi abbiamo continuato a tagliare al sonno per dare al giorno. Questo non è che ci aiuta ad avere una qualità o una vita migliore, ma anche a livello di salute, perché poi l'insonnia cronica, basti dire che in Italia 9 milioni di persone soffrono di insonnia cronica, non occasionale, ma cronica. E tutto questo ha importantissime conseguenze sia dal punto di vista di prestazioni, ma anche dal punto di vista fisico sulla salute, perché aumentano sia i disturbi cardiocircolatori, dall'ipertensione all'infarto, all'ictus, ma anche disordini metabolici, l'obesità, il diabete. Per quanto riguarda l'obesità, si è visto ad esempio che l'esplosione di obesità a livello mondiale correla in modo inversamente proporzionale alla riduzione di sonno che c'è stata.
Pensate.
Cioè la riduzione di sonno è uno dei fattori determinanti dell'esplosione di obesità. Questo perché? Perché durante la notte viene secreto soprattutto un ormone, la leptina, che ci dà il senso di sazietà. Se noi non dormiamo, produciamo un altro ormone che ha una funzione esattamente opposta, che è la grelina, che invece ci aumenta il senso di appetito. E tra l'altro chi è deprivato di sonno proprio perché si sente stanco, si è visto che tende a preferire anche un'alimentazione,
cosiddetta
alimentazione spazzatura,
sì,
in cui serve solo a risentirsi per un attimo più energetico. Quindi bisogna rivedere un po'.
Il fatto è che tutti questi cambiamenti che noi abbiamo elencato, inclusi i cambiamenti ambientali che noi frequentiamo, gli ambienti, i luoghi che noi frequentiamo, Presidente, non sono cambiamenti che dipendono da noi.
No, certo, questo sono d'accordo, ma infatti c'è una cultura che è contraria al sonno. Le faccio due esempi. Ad esempio, noi facciamo ogni tanto le cosiddette notti bianche, che hanno una funzione, che sono esclusivamente una funzione commerciale,
certo,
ma non ha sicuramente una funzione importante per la nostra vita. Noi dovremmo fare le notti nere per far capire che la notte comunque è deputata a una funzione essenziale, una funzione essenziale che non è essenziale solo per l'uomo, ma per tutti gli animali. Così come anche per i microrganismi ci sono delle fasi di crescenza. Quindi vuol dire che noi stiamo compromettendo un aspetto che è importante, che non è solo un momento di riposo. Se lei pensa che durante la notte, ad esempio, avviene la riparazione dei tessuti corporei, le dico solo una cosa, chi ha subito un intervento chirurgico, se dorme abbastanza, recupera prima le ferite chirurgiche, ma la notte è anche il momento in cui ad esempio il nostro cervello consolida la memoria, per cui durante la notte, mentre noi stiamo fermi e sembra che non stiamo facendo nulla, il nostro cervello rielabora tutto quello che abbiamo incamerato di giorno, trasferisce nella memoria a lungo termine quello che è necessario e butta via tutto quello che non serve. Se questo non avviene, il giorno dopo la nostra memoria sarà ancora intasata di altri ricordi e quindi non possiamo incamerare altro. Quindi, come vede, tra l'altro il cervello anche durante l'attività di giorno accumula delle scorie, diciamo, delle certo. sostanze tossiche. Una di queste ad esempio è la beta amiloide. Durante il sonno ormai si è visto che passano, come dire, gli spazzini, la pulizia del cervello si fa di notte. Quindi se io non dormo questi spazzini non passano e quindi si accumuleranno sostanze tossiche ed è ormai chiaro che c'è anche una predisposizione maggiore a processi degenerativi che possono portare alla demenza.
Pensate
quanto, le conseguenze dell'insonnia devastanti. Sono molteplici, sì. sono tutte molto importanti e noi continuiamo a vivere come se ciò non fosse noto, questo è la
e soprattutto come se non fosse importante. Lei ha parlato molto bene, mi è piaciuto molto il passaggio sul fatto culturale, sull'atteggiamento culturale che abbiamo, le notti certo. bianche, vivere la notte, e si sente spesso dire 24
alla movida pure,
esatto, la movida. E poi si sente allora, spesso dire non mi bastano le 24 ore del giorno per fare tutto quello che dovrei o vorrei fare, e questo è un problema veramente importante e sentito. Voi con l'associazione Assirem lavorate per questo, facendo formazione, facendo ricerca, educazione, insomma svolgete un grande lavoro anche di sensibilizzazione. L'ultima domanda che le faccio quindi, Presidente Innocenti, è se effettivamente c'è attenzione sul tema del sonno dagli addetti ai lavori, quindi dai medici, dal personale sanitario?
Allora, no, devo dire che purtroppo l'Italia, anzi la nostra associazione, nasce proprio dalla consapevolezza che rispetto che altri paesi dove magari si è ripresa una maggiore attenzione sul sonno, basti pensare all'America per dire, o ai paesi del nord Europa, in Italia ancora c'è una scarsa educazione che coinvolge non solo la popolazione ma anche la classe medica, perché le nostre università ad esempio non dedicano assolutamente che pochi minuti ai problemi legati ai disturbi del sonno, eppure hanno un impatto considerevole sulla nostra salute. Questo vuol dire che va fatto tutto un percorso educativo di conoscenza, di informazione e di sollecitazione che noi, proprio con la nostra associazione, vorremmo portare avanti.
Mi chiedevo se ci sono persone che soffrono di disturbi del sonno, se chiedendo aiuto alla vostra associazione vengono aiutate in qualche modo, Presidente, solo un mio dubbio.
Beh, la nostra associazione ha fatto anche assolutamente degli screening gratuiti, tra l'altro per dire noi sabato prossimo saremo anche a Piazza Sempione in piazza per fare anche, partecipiamo a una manifestazione sulla prevenzione in cui faremo informazioni e daremo anche la possibilità di avere anche delle visite gratuite sul sonno. Noi lo facciamo per quello che possiamo a livello gratuito, però è nata fondamentalmente non come una risposta clinica ma come una risposta educativa e informativa.
Certo.
Quindi diciamo non posso indicare la mia associazione come la sede dove vado perché c'è un disturbo del sonno, se non nei periodi che facciamo queste
gli screening,
questi eventi che,
certo.
esatto.
Però l'appuntamento per il momento è a sabato in Piazza Sempione, dove insomma
sì,
poter
sì.
incontrare
Assirem. C'è uno stand in cui noi distribuiremo materiali, faremo anche un'opera di informazione sul posto, ma anche daremo la possibilità di avere poi la disponibilità di avere un incontro gratuito con i nostri specialisti.
Perfetto, io la ringrazio molto, Presidente
Prego.
Innocenti, per la partecipazione, per averci ribadito che culturalmente dobbiamo assolutamente invertire la rotta sul nostro modo
certo.
di intendere il sonno. Per Luigi Innocenti, Presidente di Assirem.
A presto, Presidente.
Buona giornata.
Buongiorno.